grazie per essere venute così tante, perché si vede che oggi in Palestina quello che succede della nuova, speriamo nuova intifada che scaccerà via questa occupazione brutale di Israele. Non vorrei parlare tanto, io dovrei fare solo il coordinatore, ma due parole per questo mese di ottobre. Ottobre ci ha fatto conoscere la rivoluzione di ottobre, ma ottobre ci ha fatto conoscere l'assassinio anche di Che Guevara, ci ha fatto conoscere l'assassinio di Majid al-Busharat, ci ha fatto conoscere anche l'assassinio di Wael Zuaita. Sono compagni nostri morti qui in Italia, li ricordiamo insieme a tutti i martiri degli ultimi 10 giorni della rivolta palestinese contro l'occupazione israeliana e per Gerusalemme e per la liberazione della Palestina. A loro, a quei giovani che tanti pensavano che erano i giovani del dopo Oslo, e Israele pensava che questa era una generazione morta, si è rivelata molto ma molto più combattiva e determinata a mandare via questa occupazione. Un saluto a tutti i combattenti con i sassi, con le armi, con i coltelli, con le polvere della terra nostra in faccia all'occupante. Un saluto a tutte quelle persone, donne e maschi, ragazzi e ragazze. Era doveroso cominciare questo nostro incontro oggi, che dovevamo raccontare le nostre 3 delegazioni, anzi le 4 delegazioni, possiamo anche dirlo, perché abbiamo avuto una delegazione in Cisgiordania, una delegazione in Giordania e 2 delegazioni in Libano, una ad agosto e una a settembre, sempre sotto un titolo che a noi molto caro, per non dimenticare Sabra Shatila e il diritto al ritorno. Sono 2 cose legate insieme, e cominciamo con il primo viaggio, la prima delegazione, insomma, che erano tutti contemporanea, perché volevamo andare a vedere con i nostri occhi i campi profughi palestinesi, perché lì è il nocciolo della questione palestinese. Se non c'è il diritto al ritorno, non c'è pace in Palestina, non c'è pace in Medio Oriente. Allora, per questo il primo viaggio che abbiamo fatto, Lucio, che racconterà quello che abbiamo visto in Cisgiordania.
Grazie Bassan del cappello che ha fatto. Io per prima cosa vorrei dire che non si sente? Ecco, così metto il microfono dritto, così si sente meglio. E volevo ricordare che in effetti c'era anche un'altra delegazione, che era quella che doveva andare a Gaza, che poi per i fatti noti c'era un po' di confusione a Gaza, non sono potuti più andare, e alcuni di loro invece hanno preferito a questo punto non perdere i soldi del biglietto aereo, sono andati fino al Cairo, poi dal Cairo ci hanno raggiunto noi ad Amman e sono venuti con noi in Cisgiordania. Quindi un grazie anche a questi compagni che non hanno voluto rinunciare a questo viaggio, perché poi il viaggio non è una cosa fine a se stessa, il viaggio serve per capire e conoscere quelle cose che qui in Italia non vengono dette. Noi vediamo in questi giorni la televisione come ci racconta questa che dovrebbe essere l'intifada di ottobre, ce la racconta in una maniera distorta. Il viaggio serve a questo, serve ad andare a vedere in quei luoghi effettivamente come stanno le cose. Noi abbiamo visitato subito, dal primo giorno che siamo arrivati abbiamo cominciato a visitare i campi e abbiamo incontrato sempre e comunque dei rappresentanti in questi campi, oppure dei rappresentanti della ANP che comunque ricoprono dei ruoli importanti, come ad esempio Zaccaria Alaia, che era del Dipartimento dei Rifugiati Palestinesi in tutto il Medio Oriente. E parlare con loro è servito anche a capire come funzionano i rifugiati. Il 66% dei palestinesi sono profughi, delle volte non sono solo profughi a casa loro, perché in Cisgiordania ci sono profughi che vivono ancora nei campi come erano quelli del 56, del 48 addirittura e del 67, che provengono dalla Palestina storica, da quello che adesso è Israele, e che ancora vivono lì. In particolare, quello che mi ha colpito a me poi è il campo, quello che in questi giorni si sente spesso anche in televisione, il campo di Shuafat, Shuafat, come Shuafat, è un po' difficile, scusate la mia pronuncia araba, è assente.
Devo tradurre?
No. E questo è un campo, perché serve il viaggio? Serve per andare a vedere come funziona la cosa intorno anche a Gerusalemme. Gerusalemme ormai è praticamente chiusa dalle colonie israeliane, che sono state costruite in terra di Cisgiordania, ma solo un campo esiste, e ancora esiste in questo campo, che è il campo di Shuafat. In questo campo vivono in poco più di un chilometro quadrato, aiutami, mi sembra 16.000 persone, una cosa del genere, ma sono una cifra, sono tantissimi, e non vanno via. Tra l'altro la Cisgiordania è divisa in tre zone, la A, la B e la C. Sono zone dove nella zona A è a totale controllo palestinese ed è solo il 12%, c'è la zona B che ha controllo misto che è del 22% e poi c'è la famosa zona C che è il 67% del territorio a totale controllo israeliano. Il campo di Shuafat non rientra in nessuna di queste tre categorie, è limbo, non c'è niente, non c'è nessuno. Gli israeliani tirano a mandare via le persone che stanno lì, le vogliono cacciare via, non riescono a farlo perché sono tante e scoppierebbe veramente una rivoluzione. E vivono dentro questo campo che quindi non è assistito di fatto da nessuna autorità e quindi il degrado si vede, è palpabile. Parliamo di degrado di immondezza per le strade, di assenza di strade, di assenza di luce, le fogne, cioè, si entra c'è un cattivo odore. Queste persone perché continuano a vivere lì? Continuano a vivere lì perché se vanno via da lì perdono lo status di cittadini di Gerusalemme e per loro è grave e quindi continuano a rimanere lì. Quindi c'è una situazione molto tesa e lo vediamo in questi giorni per quello che succede in genere, ma lì in particolare è molto tesa perché c'è una costrizione subdola nei confronti dei palestinesi che abitano in quel campo. Poi, vabbè, io mi ero reso degli appunti, ma tanto c'è poco da leggere, bisognerebbe proprio andare lì a vedere di persona. In particolare c'è stato un giorno che siamo andati a visitare la chiesa di San Giorgio e c'era un accompagnatore con noi, stavamo sul pullman, camminavamo, a un certo punto ci fa vedere un pozzo, ci dice qui c'era una sorgente d'acqua e quando eravamo bambini noi qui ci facevamo il bagno, c'era una pozza e quindi facevamo il bagno lì, era totalmente secca, totalmente asciutta. E poi ho detto come mai è secca e asciutta? Diceva no, perché nella colonia, ce l'ha fatta vedere in alto, hanno scavato un pozzo gli israeliani molto più profondo, praticamente si sono presa l'acqua e adesso questa fonte è asciutta, non c'è più acqua, l'acqua ce l'hanno loro. E da lì è cominciata quindi tutta una storia sull'acqua, perché abbiamo cominciato a fare domande pure sull'acqua. E lì è pure venuto fuori che ormai l'acqua ce l'hanno tutta in mano gli israeliani. Tu vai in giro e vedi queste colonie che sono tutte belle, verdi. Ma qua quando fanno la pubblicità, dici vieni in Israele, abbiamo fatto diventare il deserto un giardino. Grazie. Il 70% dell'acqua va agli israeliani. Solo il 30% ai palestinesi. E c'è un rapporto che parla di 300 litri d'acqua a persona per un israeliano e solo 60 litri d'acqua per ogni palestinese. E questo la dice lunga anche su come funzionano le cose. E in particolare poi quando siamo andati in un altro campo e abbiamo chiesto in particolare come funziona l'approvvigionamento idrico, che era Nasser che ci ha accompagnato per buona parte del viaggio, lui ha detto c'è noi l'acqua siamo costretti a comprarla agli israeliani, perché ce l'hanno loro, noi non abbiamo più né acqua né acquedotti, dobbiamo comprarla da loro. La cosa bella è che loro ce l'hanno sempre, è acqua corrente, per noi c'è due volte a settimana. E quello che colpisce in Cisgiordania è le case dei coloni, che sono tutte belle, nuove, di pacca, tutte fatte bene, con i tetti spioventi, mentre le case dei palestinesi tutte indistintamente sopra il tetto hanno il serbatoio dell'acqua in plastica, o nera o blu. Questo è solo perché, torno a ripetere, la necessità del viaggio qual è? È vedere queste cose. Perché poi quando in televisione sentiamo dire hanno accoltellato, che brutti, che cattivi, terroristi. No, non è così. Non è affatto così. Troppo poco è quello che sta succedendo. E non ho grandi cose da dire, se non che quando abbiamo visitato Gerusalemme e Hebron abbiamo trovato una situazione a dir poco kafkiana. A Gerusalemme siamo andati in giro con Michele Giorgio, ci ha portato in giro, ci ha fatto vedere alcune situazioni un po' particolari. Ci ha raccontato di un appartamento abitato da palestinesi. Loro stavano lì, a un certo punto il comune gli ha dato l'ordine di liberare l'appartamento perché andava a ristrutturare. Questa famiglia è andata via, a distanza di 2 anni non riusciva a rientrare perché l'appartamento non era ancora stato ristrutturato del tutto. Ma loro continuavano a pagare l'affitto. E tra l'altro pagavano l'affitto anche nella casa dove stavano. Per motivi economici non ce l'hanno più fatta, non hanno più pagato l'affitto della casa dove abitavano prima. Il comune immediatamente gli ha fatto lo sfratto, che poi sfratto non era perché già stavano fuori, e ci ha messo dentro una casa di ebrei, una famiglia di ebrei. Questa è una delle tante tecniche che mettono in pratica per conquistare metro dopo metro, appartamento dopo appartamento, stanza dopo stanza, tutta Gerusalemme. Lo fanno nei confronti degli ortodossi, perché molti ortodossi sono palestinesi, non lo fanno nei confronti dei cattolici. E abbiamo scoperto che per esempio alcune chiese cattoliche, come la chiesa cattolica filippina, dà soldi a Israele, a Gerusalemme, in quei territori, perché c'è una sorta di accordo, come d'altronde c'era qui in Italia per i filippini, cioè i filippini vanno a lavorare in Israele, quindi c'è questo accordo, quindi anche la Chiesa Cattolica, alcune Chiese Cattoliche stanno immischiate in questa storia. Quello che invece è fuori da ogni concezione è Hebron. Se vi capita di andare, anche a voi, di fare un viaggio, di andare a vedere, la strada di Hebron, il suq, il mercato, noterete che sopra è coperta da delle reti. Perché è coperta da reti? Perché negli appartamenti superiori ci abitano i coloni, i quali non perdono mai occasione di buttare la mondezza di sotto, dove sotto ci stanno i negozi dei palestinesi. E quindi c'è sta rete, e io poi ho fatto delle foto, ma mi dispiace che non funzionano, belle anche da vedere, dove c'è tutta questa mondezza ammucchiata lì sopra. E quando siamo andati in giro, poi siamo saliti un po' più in alto, abbiamo visto altre situazioni, addirittura c'era una casa occupata che mi ha dato lo sconforto perché era stata occupata da una famiglia di ebrei, ma vivevano in carcere e c'era sul tetto della casa un piccolo parco giochi, uno scivolo, un'altalena, e stavano dietro delle sbarre col filo spinato sopra. Non è vita quella, non è vita neanche per gli israeliani, che però continuano capoccioni come solo a voler fare queste cose. E uscendo poi dal sud, dalla strada di Hebron, c'era un edificio, uno come abbiamo visto, e mi ha detto, ma hanno fatto una caserma proprio qui, nel pieno centro di Hebron. Dicevo, ma questa non è una caserma, questa è una scuola. E insomma, ci hanno raccontato che quella era una scuola elementare, che quando è stata chiusa per le vacanze estive, alcuni coloni l'hanno occupata, sono partite le denunce, i ricorsi, e non c'è stato verso. Non solo i coloni non sono andati via, ma è venuto l'esercito, ha messo le torrette, ha recintato tutto quanto, e anche quello è un altro pezzo di territorio che viene occupato. In barba a ogni legge, in barba a ogni buon senso, poi in fin dei conti. Poi in particolare noi anche in questo viaggio abbiamo pure partecipato a qualche manifestazione, a me quella che più mi è piaciuta, devo dire, anche perché era molto diciamo pacifica, tranquilla, tra virgolette, quella che abbiamo fatto davanti alla sede dell'Umbra. Voi sapete tutti che l'Umbra è l'organismo per i rifugiati palestinesi, l'unico popolo che ha un organismo internazionale che si occupa dei rifugiati è quello per i palestinesi, l'Umbra. Tutti gli altri popoli hanno un ufficio unico, diciamo. E questo Umbra sovvenziona un po' tutte le attività che ci stanno di base, che ci stanno in Cisgiordania, in Palestina in genere, tra cui anche l'insegnamento e le scuole. E quest'anno, per il primo anno, molti paesi donatori non avevano versato soldi, per cui c'era il rischio che le scuole non aprivano. E quindi noi abbiamo partecipato a questa manifestazione, poi sembra che proprio in quei giorni che noi stavamo lì si è bloccata la situazione, i soldi sono arrivati, però anche in questo caso è un continuo tira e molla. Questo popolo che tutti i giorni deve combattere per l'acqua, deve combattere per le strade che sono chiuse, capitato a noi col pullman. Siamo arrivati a un certo punto, l'autista si è fermato, ci hanno detto guardate, noi dobbiamo andare lì, lo vedete? Là dietro, però la strada è chiusa. Da un checkpoint, perché poi lì c'è un video che porta a una colonia, quindi non si può andare. Abbiamo fatto un giro di quasi un'ora. Quando siamo arrivati dall'altra parte, tu ma sei rifermato, cioè, guardate un po' da là, e noi stavamo lì, vedete? Un'ora ci abbiamo messo. E funziona così. Un popolo che continuamente sta sotto schiaffo, manca di sottooccupazione, sotto schiaffo per tutto quello che fa. Ecco perché poi noi lì avevamo avuto il sentore che ormai era lì, stava per scoppiare qualcosa, perché e questa è un'analisi mia personale che faccio. Sicuramente i tipi di lotta che si possono fare sono a tre livelli. Il primo livello potrebbe essere quello dell'intifada, della violenza, uno si scatena, fa di tutto perché deve. E però quello lì è molto rischioso perché Israele è potentissima da questo punto di vista e da un certo punto gli fa pure comodo perché potrebbe essere la scusante per cacciarli via, cosa che ha fatto in passato, l'abbiamo visto anche a Hebron, nella famosa moschea di Abramo. Lì un pazzo scatenato, tra l'altro israeliano, è entrato dentro la moschea, col mito ha fatto secchi 41 palestinesi, è arrivata la polizia israeliana, qual è stata la risoluzione del problema? Dividere in due la moschea. La tomba di Abramo è rimasta ai palestinesi e la tomba di Sara invece è passata agli israeliani, che l'hanno fatta diventare sinagoga. Quindi tutte le volte che succede qualcosa, chi ci guadagna è sempre lo stesso attore, gli altri ci rimettono sempre, i palestinesi ci rimettono sempre. L'altra strada da seguire è che quella che poi vediamo che stanno seguendo all'ANP è quella del diciamo dell'amministrativo, del giudiziario, cioè di farsi riconoscere a livello internazionale e poter intraprendere azioni giuridiche nei confronti di Israele. È un po' più lunga, un po' più sofferta, bisogna conquistare dei spazi, delle volte facendo anche dei compromessi poco piacevoli, e poco piacevoli anche per i palestinesi. Però abbiamo visto che in passato Israele ha accusato il colpo più di una volta, anche adesso che è stata tirata semplicemente sulla bandiera della Palestina a New York, qualcuno si è fatto rode. E poi la terza è quella della bomba demografica. C'è poco da fare, i palestinesi sono di più, è un popolo in rapida crescita, gli israeliani no, loro addirittura tentano in tutti i modi di far venire ancora altri ebrei dal resto del mondo, ma chi c'ha un minimo di sovranità in sotto non ci va lì, ebreo o non ebreo non ci va lì, perché capisce che non è una situazione piacevole. E quindi c'è questa bomba democratica, ecco perché il diritto al ritorno, ecco perché il riconoscimento dello Stato di Palestina. Non può passare altrove la risoluzione del problema, solo con il diritto al ritorno, il riconoscimento totale della risoluzione 194. Io le cose da raccontare ce ne avrei tante, perché 10 giorni di viaggio, di stress, io poi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno fatto il viaggio con me, perché eravamo 22, il viaggio è stato anche pesante e stressante, specialmente all'inizio quando abbiamo passato la frontiera, Enzo, Bassà e Mauro che non è venuto, e
Amedeo
pure,
Salvatore.
E Salvatore, il nipote, l'hanno provato proprio sulla pelle, appena entrati, bloccati in frontiera, l'hanno tenuto tutto un giorno sotto interrogatorio, dove vai, chi fai, chi sei, chi vedi, perché vai a dormire là, perché vai a visitare sto posto, perché vai a vedere quell'altro. Chi è stato un po' più scaltro o un po' più fortunato, come sono stato io, ci siamo presentati, ci dove vai? Io vado a Gerusalemme, a Nazareth, a Betlehem, vado a vedere i luoghi sacri. Sei un cattolico credente, invece c'è stato qualche, un altro che per vari motivi non è stato abbastanza scaltro, svelto, oppure nel caso dell'Infantino c'avevano il timbro di Gaza, quindi lì poi che dite, vado a vedere Nazareth o Betlehem, lì hanno chiamato, gli hanno detto ma se andate a Gaza molto andate. E la cosa vergognosa è che poi lo sfregio che gli hanno fatto, perché digli di no non andava bene, digli di sì manco andava bene, allora hanno preso due e gli hanno detto a voi due, mi sembra che la dette e Amedeo, no, separati, e hanno detto voi andate solamente in Cisgiordania ma non in Israele. E gli altri due invece al contrario potevano andare in Israele ma non in Cisgiordania, cioè l'avevano
male.
Chi sono i territori palestinesi, chi sono, cioè massimo dello sfregio. Poi vabbè, per fortuna siamo abbastanza combattivi, ce ne siamo fregati e siamo andati in giro tutti quanti insieme. Quindi dicevo, lo stress che c'è stato delle volte è costato anche qualche litigio, qualche battibecco, però sono cose che passano, che vanno oltre. E quindi un grazie a tutti quanti coloro che hanno partecipato con me al viaggio e grazie a voi che mi avete ascoltato.